primo gennaio, no? Perché l'anno liturgico finisce con questo di Cristo Re e comincia con la prima domenica d'Avvento. E vi ho già detto altre volte che i liturgisti, cioè quando studiamo liturgia, proprio anche sui libri di liturgia, dei benedettini, quindi persone che con la liturgia hanno il loro pane quotidiano, no? Dicevano che questo fatto di iniziare l'anno liturgico con l'Avvento non era stata una grande idea. Nella riforma liturgica, no? Post conciliare, che ha strutturato così l'anno liturgico, cominciare l'anno liturgico con l'Avvento non era stata una grande idea. Perché? Perché giustamente loro fanno notare che noi l'Avvento lo viviamo già, e lo viviamo già in preparazione al Natale, appunto al Natale, un po' perché ci sono le vacanze, un po' perché c'è tutto quanto la festa, così. E allora finisce che l'Avvento uno lo percepisce come l'Avvento del Natale, l'attesa del Natale, un tempo di preparazione al Natale. E di fatto questo è sbagliato, perché l'Avvento non è un tempo di preparazione al Natale. Cioè l'Avvento è un tempo che ci fa ricordare che noi siamo in attesa non del Natale, perché il Natale, così come noi ne faremo memoria, è venuto una volta, 2000 anni fa, 2000, più o meno un po' di più, 2014 o 16, e non avverrà mai più. Cioè nel senso che Gesù Cristo è nato 2000 più anni fa ed è nato, basta, no? Allora quello che noi attendiamo è il suo ritorno. Allora per te l'Avvento dovrebbe essere l'ultimo tempo dell'anno liturgico, cioè perché dato che l'anno liturgico si fa fare memoria dell'evento Gesù, dalla sua nascita, il suo battesimo, il suo ministero, la sua passione, morte, resurrezione, il dono della Pentecoste, fino a ricordarci che noi attendiamo il suo ritorno. Non so se mi sto spiegando, no? Per cui l'Avvento non è l'attesa del Natale, l'Avvento è ricordarci che siamo in attesa del torno del Signore. Quindi è una piccola cosa ma importante, no? Perché se no ci si ferma solo alla preparazione dell'albero e del presepe. E va bene, sul presepe quando l'ho fatto l'altra volta, poi
anche il presepe spiegato.
Cosa?
Il Natale, potrebbe anche essere quando il Signore ritorna, nasce di nuovo.
No, il Natale è la memoria, cioè la base della nostra speranza. Noi lo attendiamo perché lui è venuto. Cioè noi possiamo attenderlo sulla base del fatto che lui è venuto. Quindi noi il Natale è la memoria di quello che fonda la nostra speranza. Perché l'attesa è del suo ritorno, non del Natale, tant'è vero che il Natale nella tradizione cristiana è una festa secondaria, non è una festa principale, è la Pasqua la festa principale. Il Natale è una festa secondaria di cui secondo me qui ci sono di cui le chiese antiche non celebravano neanche all'inizio. La prima notizia di una celebrazione del Natale si ha nel 90 d.C. a Roma, per cui molte chiese non celebravano il Natale, tanto è vero che i Vangeli più antichi non hanno i Vangeli dell'infanzia, ma non è il Vangelo dell'infanzia. E invece, così come noi lo viviamo, praticamente non si può dire. Bene, se volete ce la stacca a farmi un minuto, ve lo diamo ancora. E no, oggi è Ruth, noi siamo antico testamentari, noi siamo antico testamentari. Però ha a che fare un po' con anche il Natale, perché si parlerà di Betlemme. Betlemme, che voi sapete significa? Betlemme significa casa del pane. Betlemme non significa casa del pane, cioè nel senso che l'etimologia popolare, ma non cioè quando saranno grandi perché casa del pace, no? Perché l'etimologia popolare, come Yerushalayim, città della pace, l'etimologia popolare è città della pace, ma in realtà scientificamente non si sa che cosa, no? E così come anche Betlemme, popolarmente per casa del pane, ma in realtà ci sono altre ipotesi, perché sembra che fosse legato a un tempio che c'era lì, del dio della guerra, perché l'Essen, no? Cioè, potrebbe significare anche guerra, cioè dipende tutto dalle, dipende dalle vocali, soltanto, non c'erano le vocali, c'erano solo con le consonanti, per cui come tu vocalizzi cambia il senso, no? A seconda della vocalizzazione che fai di tre consonanti uguali, tu puoi leggere pane, puoi leggere guerra, no? E allora, vabbè, questo non fa crollare la nostra fede, bene, allora insegniamoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, stamattina volevo proporvi una figura femminile dell'Antico Testamento, e naturalmente noi, è un piccolo libretto, sono quattro capitoli, noi li passeremo un po' a volo d'uccello, se poi uno vuole ascoltarlo, almeno nel commento che ho fatto io, no, sul sito gesuitibari.it ci sono due incontri più lunghi che ho tenuto a Bari proprio su Ruth, quindi molto di quello che ho detto vi dirò anche qui, però chi lo vuole ascoltare in maniera più distesa può andare a vedere lì. Allora, Ruth è un libretto piccolino che noi troviamo sulle vostre libri, vedete, dopo il Pentateuco, i primi cinque libri, la Torah scritta, cominciano un po' quelli cosiddetti libri storici, o libri anche profeti anteriori, è interessante, no? Questo lo storico, e allo stesso tempo vengono chiamati profeti anteriori, anteriori a che cosa? Alla distruzione di Gerusalemme. Però anche questo fatto che vengono chiamati profeti ci mette in guardia dal fatto di dire sono storici, però attenzione, non ci attendiamo la storia come la riteniamo noi, no? Cioè quindi un'esposizione di fatti, no? Cioè qui su alcuni libri i fatti al momento sono veramente pochissimi, per non dire nulli, cioè nel senso, per esempio nel libro dei giudici noi abbiamo, dopo il Deuteronomio, se voi guardate anche lì c'è per vostre Bibbie, dopo il Deuteronomio noi abbiamo il Deuteronomio che finisce con la morte, la grandiosa morte di Mosè. Mosè muore, no, guardando la terra e non entra nella terra. Giosuè è questo racconto dell'entrata nella terra con una serie di battaglie, una serie di guerre lampo, di cui non abbiamo al momento nessun riscontro archeologico e nessun riscontro anche di testi letterari, di storici antichi, per cui sulla storicità di Giosuè c'è un punto interrogativo molto grande, no? Cioè, ma in fondo anche qui noi dobbiamo metterci nella testa che coloro che hanno scritto Giosuè, intanto l'hanno scritto probabilmente intorno a, dopo la distruzione di Gerusalemme, quindi siamo nel VI, V secolo avanti Cristo, no? I fatti che vengono narrati qui dovrebbero essere accaduti intorno al XII, XIII addirittura secolo avanti Cristo, quindi sono passati 7-8 secoli, cioè. E quello che ci vogliono dire però è più il significato. Ricordate che nella tradizione antica ebraica, quando vengono raccontati dei testi, dei fatti, la domanda che vuole suscitare non è come per noi occidentali, no, del XXI secolo, che rispetto a queste cose noi la prima cosa diciamo ma è vero? Cioè sono accaduti veramente, no? L'ebreo antico si domanda che cosa mi vuol dire? Cioè prima ancora della, per noi se è vero storicamente allora ci diamo attenzione, ah sì, vabbè, allora se invece invece loro sono più immediatamente che quello è il significato, no? E allora dopo questo c'è Giosuè, no, che ci narra la conquista della terra, fatte in questo modo, guerra lampo, superiorano forse il libro dei giudici. E il libro dei giudici invece ci narra, e già questo ci mette, come dire, sull'allarme, no, sulla storicità di Giosuè, un'altra conquista della terra. Nel senso che mentre Giosuè ci narra una campagna militare vincente, velocissima, Giosuè ci dice che, i giudici ci dicono che il popolo entra pian piano, cioè un fenomeno più migratorio, no? Di popolazioni che cominciano a entrare e vengono a contatto con le popolazioni residenti, per cui si incontrano e si scontrano. E allora questo tempo dei giudici tra l'altro sono dei condottieri, più che giudici nel senso nostro, sono dei condottieri. Lo schema letterario del libro dei giudici è sempre quello che il popolo pecca, si allontana dal Signore, per cui c'è un nemico che li opprime in conseguenza del loro peccato. Loro gridano a Dio e il Signore suscita un liberatore, un giudice, che riunisce le tribù, organizza l'esercito, sconfigge il nemico, no? E qui libera il popolo, e una volta finito questo, il giudice torna a fare quello che faceva prima. Quindi non è un ruolo, non diventa re, torna a fare quello che faceva prima. Fino a quando il popolo non pecca di nuovo, non arriva il nemico, non grida a Dio, cioè c'è questo schema, ok, che si ripete. Ora, prima di questo tempo, prima di passare alla nascita della monarchia, e questo ci verrà narrato dal libro di Samuele, il primo libro di Samuele, Saul, Davide. Tra giudici e Samuele c'è questo piccolo stretto di Ruth, che è stato messo qui perché, vedete, lo prendiamo subito. Il testo si apre così: al tempo di giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Per cui questo testo, vedete, colloca la vicenda che adesso vedremo più da vicino, appunto nel tempo dei giudici. E questo è stato il motivo per cui questo libretto è stato messo lì. Ora però, dalla critica letteraria, dallo studio del testo, si vede bene che questo testo non è stato scritto in quel periodo. Il testo è stato scritto invece molti secoli dopo ed è un racconto, una novella, che è stata scritta in un altro periodo, che sarebbe il periodo del ritorno dall'esilio di Babilonia. Babilonia, ricordate, conquista Gerusalemme nel 587 a.C., qui abbiamo dei dati storici. L'esilio significa che gran parte della popolazione viene deportata, cioè naturalmente i babilonesi non interessava di portar via tutti, interessava di portar via la gente che poteva essere utile a loro, quindi gli artigiani, gli intellettuali, i medici, no, gente che potevano poi, no? Per cui gli altri, i più poveri o altri così, gli anziani, cioè, eccetera, venivano lasciati lì. Quindi l'intelligenza, si può dire così, della popolazione viene deportata, e questo esilio durerà più o meno una cinquantina d'anni, un po' di più, perché a un certo punto sorgerà Ciro il Grande, no? Re dei Medi e dei Persiani, che Isaia chiamerà Mascia, cioè l'unto del Signore, loro chiameranno così, perché leggeranno, no, attraverso queste vicende militari di potenza, cioè sorge un nuovo regno che sconfigge l'antico Babilonia, l'intervento di Dio nella storia, no? Allora Ciro permette il ritorno a un'altra politica nel suo impero, cioè permette alle popolazioni che erano state deportate in Babilonia di tornare, e quindi c'è questo ritorno. Il ritorno è qualcosa di, voi immaginate, no? Quale poteva essere l'animo dei deportati, no? Cioè sia degli anziani e sia dei figli di quelli che erano nati in Babilonia, però erano nati nel racconto dei padri di quello che era la loro terra, per cui con questo questa idea anche idealizzata, loro non hanno vista la terra, no? Perché sono nati in Babilonia, però sono così allegati a un po' come gli esuli, no? Oggi alcune volte i vari esuli, noi italiani abbiamo avuto ovviamente quelli della Dalmazia, Istria, no? Cioè alla fine della guerra, no? Per cui i figli che non erano lì però hanno questa idea, no? Molte volte idealizzata della terra, per cui si torna, per poter riportare il padre, la madre, no? Che o anche le loro ossa, del padre e la madre che mi ha detto quando torneremo, no, io voglio essere seppellito nella nostra terra, no? Per cui immaginate con che afflato stanno tornando. Allora ritorno, però la situazione lì è incasinata. Perché intanto tu torni a casa tua, no? Cioè la casa che era dei tuoi padri, e trovi che quella casa è abitata da altri. E perché chiaramente, no? La casa abbandonata, eccetera, altri ebrei, ma anche altri non ebrei, gente che sono arrivati e che stanno a casa tua, no? E tu dici come? È la casa mia, e quelli dicono, guarda, è abbandonata, noi siamo qui da 20 anni, da 30 anni tu adesso riesci a vedere casa nostra. No, uno. Due, immaginate qual era anche l'attaccamento alla loro fede, no? Ci sono i salmi che dicono che quale gioia, ma ci sono anche altri salmi, dei salmi che dicono si paralizzi la mia destra se gli dimentico Gerusalemme, no? La mano della forza, no? Per cui il ricordo di Gerusalemme, il ricordo idealizzato, no? Quindi l'attaccamento alla fede ebraica. E invece lì, per esempio, ci sono altri ebrei che non avevano più il tempo, no? Erano arrivate popolazioni straniere, gli uomini si erano sposati con donne straniere, per cui la fede, sì, però a contatto con altri, a contatto con altre fedi, era arrivato quello che veniva, non lo so, dall'Egitto e si portava i suoi Osiride, non lo so, e altri, no? E tu stai con loro, cioè, eccetera. Per cui una fede, se volete, molto diversa rispetto alla fede invece, no, forte, che era stata necessaria per sopravvivere a Babilonia, no? Per cui possiamo immaginare qual è lo scontro, no, che sempre più avviene, tanto che poi a un certo punto arriveranno da Ciro manderà un governatore per Neemia più un sacerdote Ezra per ricostruire il tempio. Allora anche qui quelli che erano più, no, naturalmente ricostruire il tempio è fondamentale, no? Quelli che invece erano lì ormai a contatto anche con gli altri non avevano, anche perché scusate, perché ricostruire il tempio bisogna mettere i soldi, no? Cioè, e allora c'erano quelli che mettevano le giocate, cioè vabbè scusami, però perché io uno soldi non mi ho tanti, ma poi ci sono anche altre cose, quindi, no? Allora, però che succede? Che come spesso purtroppo accade, prevale la linea più forte, identitaria, più, che arriva a fare una serie di leggi, fra cui anche quelli della pulizia etnica. Cioè nel senso che coloro che avevano sposato delle donne straniere dovevano rimandare. Vediamo se riesco a trovare, vi faccio soltanto un passo, vi leggo. Di Neemia, che pure è un uomo spinto da, no, da un desiderio buono, quello di rimettere in piedi il popolo, no? Rimettere in piedi il popolo, la città di Dio, il tempio, quindi non è un cattivo, ma quante cose vengono fatte di male da gente che con buone intenzioni, no? Combina le grandi già. E allora Neemia, al capitolo 13, dice, al versetto 26, dice: in quei giorni vidi anche che alcuni giudei si erano ammogliati con donne di Ashdod, di Ammon e di Moab. Sono popolazioni qui, Ashdod sono i filistei, Ashdod è una città ancora di Israele, vicino alla striscia di Gaza. Ammon e Moab sono Giordania, dall'altra parte,
Quindi la metà dei loro figli parlava l'aldodeo, nessuno di loro sapeva parlare giudaico, ma solo la lingua di un popolo o dell'altro. Io mi rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare su Dio. Un uomo buono, però non darete le vostre figlie ai loro figli, non prenderete le loro figlie per i vostri figli o per voi stessi. Salomone, re di Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Certamente una ragione c'era, cioè perché anche l'apertura, no, il cogliere altri, significava sempre il rischio della, no, della mescolanza e dell'idolatria, certamente questo. Infatti Salomone, come sappiamo, è sapiente per eccellenza, no? La figura della sapienza della Bibbia è Salomone, nell'Antico Testamento, e Salomone finisce la sua vita, e la Bibbia non ci risparmia niente, insipiente. Il grande sapiente finisce insipiente, traviato dalle sue innumerevoli mogli straniere. La colpa è sempre delle donne, cioè, dire. Ma al di là di questo, diciamo, il problema era che lui si sposavano principesse, naturalmente questo era per fare dei trattati politici, no, di alleanza, però la propria principessa straniera che veniva a Gerusalemme si portava il suo confessore, potremmo dire così, no? E il suo confessore si portava, il suo sacerdote si portava i suoi il tempietto portatile, no? E poi magari il Salomone, dopo una notte di passione con una principessa, diceva, ma cosa hai fatto una piccola cappellina del mio Dio? E se vuoi, diceva sì, certo. E quindi, no? E per cui Salomone finisce insipiente, muore così, miseramente. Dice, certo, fra le molte nazioni non ci fu un re simile a lui, era amato dal suo Dio, e Dio l'aveva fatto re di tutto Israele, eppure le donne straniere fecero peccare anche lui. Dovremmo dunque ascoltare voi fare tutto questo grande male e prevaricare contro il nostro Dio sposando donne straniere? Uno dei figli di Jojada, figlio di Elisib, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat colonita. Io lo cacciai via da me. Ricordati di loro, mio Dio. Che succede? Che questo qui, che probabilmente viene citato lui a nome di tanti altri, un sacerdote non accetta di mandare via sua moglie straniera. Per cui lui se ne va, e sicuramente viene citato lui per dirne altri, no? Pensate, da qui nascono i samaritani. I samaritani nascono proprio in questo momento, no? Di crisi, in cui un gruppo di giudei che non accetta questa impostazione, no? Va via, o viene mandato via, io lo cacciavo. Allora, in questo tempo di crisi, e in cui le scelte identitarie, no? Sono quelle di, no, mettere muri e di, allora viene fuori il libro di tutto, viene fuori il libro di tutto. Quindi che naturalmente viene narrato al tempo dei giudici, un po', non so, quello Manzoni ha fatto, no? Retrodatando, no? Cioè, vi racconto la storia antica, e racconto la storia antica. E allora, ecco, quindi questo per dire il contesto. Poi il fatto nella tradizione, il fatto che viene narrato al tempo dei giudici, ha fatto sì che è stato messo qui, appunto, tra il libro dei giudici e il libro di Samuele. Però in realtà, come sappiamo, viene scritto molto tempo dopo, no? In relazione a questo. E allora leggiamolo. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia, vedete, un tempo di crisi. Un uomo con sua moglie e i suoi figli emigrò da Betlemme in Giudea nei campi di Moab. È il tempo della crisi, è il tempo in cui appunto si è costretti a andare via per cercare cibo. E simbolicamente anche è qualcosa anche di più, no? Perché si va via dalla terra promessa, si va via dalla terra promessa, naturalmente, da Betlemme, ricordate, tutto il cammino era quello di, nel tempo dei giudici è l'entrata, no? E nel tempo dei giudici c'è uno che nel tempo di crisi se ne va invece, no? Cioè, se tutto il fidarsi di Dio, dell'azione di Dio, dall'uscita dall'Egitto era quello di arrivare alla terra, nel tempo della crisi c'è un uomo che non si fida più di Dio e va via. Quindi dobbiamo sempre leggere diversi livelli di significato, no? Cioè... E allora emigrò nei campini Moab. Questo uomo si chiamava Elimele, Dio è il mio re. Dio è il mio re, cioè lui porta il nome della, della, il nome di Israele, no? Cioè Israele è il popolo che, la cui identità è legata alla relazione con Dio, no? E poi Dio è il suo re. Dio è il suo re. E tra l'altro, piccola nota, nel Vangelo di Giovanni, il massimo, il punto finale del rifiuto di Gesù durante la passione sarà proprio quel momento finale in cui Pilato se ne laverà le mani, dopo aver tentato un po' di salvarlo, ma poi se ne laverà le mani, cosa farà? Farà a un certo punto uscire Gesù davanti a, agli anziani del popolo, i sacerdoti, eccetera, vestito dalla porpora, già flagellato, già mezzo morto, e dirà: volete che vi liberi il re dei giudei? E il popolo cosa gli griderà? Non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Cioè il nome di Israele è Elimele, un altro nome, cioè Dio è il nostro re. E lì c'è il rifiuto della propria vocazione, no? Della propria identità, il rinnegamento della propria identità più profonda. Non abbiamo altro re che Cesare. Quindi rifiutando Gesù, rifiutano la loro storia, rifiutano chi sono loro. Sua moglie Noemi, Noemi significa Letizia, 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 Noemi ha la stessa radice di un altro nome di Nama, che significa la bella. Che di per sé noi troviamo questo personaggio all'inizio della Genesi, nella discendenza di Caino, un gran casino tra i discendenti, c'è in mezzo Nama, che anche in nota, per quanto le nostre note siano anche abbastanza casse, eccetera, in nota c'è scritto che allude a un'antica professione, Nama, no, vabbè. Quindi in, quella, no, in quel casino di violenza, di utilizzo dell'altro e dell'altra come un oggetto, no? Come eccetera, eccetera. No. E i suoi figli sono Matlon e Chilion. Matlon significa languore e Chilion consunzione. Vedete già i nomi dei personaggi dicono la crisi, no? Si va via senza speranza di futuro. Per cui anche i suoi figli portano con sé questo scoraggiamento, no? Che chiamano languore e consunzione. Erano i fratelli di Betlemme e di Giuda, giunti dai campi di Moab, che si stabilirono nei campi di Moab, che si stabilirono. Quindi emigrano da ovest, vanno verso est, no? Quindi dalla terra vanno verso est, tornano al di là del Giordano. E poi il Melech, il marito di Noemi, morì ed ella rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne moabite, una si chiamava Orfa, che significa colei che volge il dorso, e si capirà poi dopo. Dice Orfa, l'altra Ruth, e Ruth significa l'amica, anche questo, no? Dice già del futuro della storia, del proseguo della storia. Abitarono in quel luogo per 10 anni, poi morirono anche Matlon e Chilione. Beh, è chiaro, languore e consunzione, il loro destino è già scritto, no? Cioè, per cui è la morte. E la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. Una donna straniera in una terra straniera che non ha un uomo a cui appoggiarsi, ancora oggi in Iran, ad esempio, questa dittatura purtroppo che c'è, per una donna non avere un uomo di riferimento che sia il marito, che sia il padre, che sia il figlio, è un gran casino. Cioè, un gran casino, veramente la espone a dei rischi che fisici notevoli. Per cui questa, noi allora intraprese, vedete, il cammino di ritorno, cosa può fare? Può tornare nei campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Vedete, torna perché c'è una parola che le giunge. Ancora qui, no? Torna perché sento una promessa, cioè una speranza legata a una parola. Ha sentito una notizia che nei campi, no, ha sentito che il suo popolo, Dio aveva visitato il suo popolo in Arrività. Che bello, no? Perché poi questa parte della visita di Dio, cioè l'annuncio qual è? Dio ha visitato il suo popolo, no? Tra l'altro è anche l'annuncio legato a Natale, no? Della visita di Dio, no? Dio ha visitato il suo popolo. Allora questa parola permette a lei, la invita a tornare. Partì dunque con le sue due nuore da quel luogo che risiedeva e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. Attenzione, qui nel proseguo del primo capitolo tornerà tante volte il verbo tornare, sotto le varie shuv in ebraico, che tra l'altro è anche il verbo della conversione. Che conversione in ebraico è un tornare, cioè uno va in una strada di morte e a un certo punto torna, no? Gira, cambia direzione e va verso la vita. Allora, non esiste le tumore, andate, tornate, vedete, ciascuna a casa di vostra madre, il Signore usi bontà con voi come voi avete fatto con quelli che sono morti con me, il Signore conceda a ciascuno di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. Vedete, questa donna è una donna che torna da sola, avendo perso il marito e i due figli, quindi immaginate il dolore di questa donna, che però allo stesso tempo ha un cuore che pensa anche alle due nuove, no? Cioè, per cui le dice non me la sento, io me ne sto andando in un paese straniero, perché alla fine sono straniero, vi faccio venire in un paese straniero, no? E voi straniere, per voi tornate alle vostre case, e le lasciò. Ma poi le scoppiarono a piangere e le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. E noi insistette: tornate indietro, figlie mie, venite, tornate fino ancora sempre, no? Poiché dovrete venire con me, o forse ancora in grembo i figli che potrebbero diventare vostri mariti, e qui si accenna alla legge del levirato, no? Cioè, per cui queste donne vedove non potevano sposare chiunque, potevano sposare i fratelli che le prendevano, no? Però i figli che eventualmente avrebbero avuto da loro non avrebbero avuto il nome degli attuali mariti, ma il nome del marito morto, no? Perché in questo modo era un modo per continuare il nome del marito morto. O forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare i vostri mariti, tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarmi? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, perché la mano del Signore è rivolta contro di me. Vedete, un discorso molto concreto, no? Che Noemi fa, e non posso, anche se lo generassi stanotte, lo concepissi stanotte, non sarebbe possibile. Io sono molto amareggiata, il suo nome è Letizia, no? Noemi Letizia, però lei è Mara, amareggiata. Perché la mano del Signore è contro di me. Attenzione, questo è quello che si percepisce, che Noemi percepisce, che noi percepiamo, no? Quando c'è una tragedia, quando c'è una cosa che noi percepiamo è che Dio ce l'ha con noi, no? E tutta la Bibbia poi ci cerca di dire il contrario, no? Cioè, nel senso che Dio non gode nel male e non è Lui che ci manda il male. Però la percezione, soltanto vedete che Israele, a differenza di noi, ha così forte come popolo l'esperienza di Dio che ci ha liberati dall'Egitto, no? Che questo ci ribatte, no? Forte. Allora su questo io poi posso anche arrabbiarmi, posso posso anche dire: Signore, ma smettila di arrossire con me, ma continuare a dire: mio Signore, mio Signore. Noi purtroppo tante volte non abbiamo questa, no, cioè, come dire, in una relazione così forte di amore, no, cioè in cui si può pure mandarsi a quel paese, pertanto si sa che regge quel patto di fondo, no, per cui io posso anche, no, lui con me. Posso avere anche quel momento in cui nella rabbia, nel dolore, vi dico di tutto, ma lui so che non mi lascia perché lui con me. Di nuovo essi scoppiarono a piangere. Vedete, uno potrebbe dire, noi uomini potremmo dire, vabbè, sono donne, no, cioè, però è bello perché anche Gesù piangeva, no? I Vangeli non hanno difficoltà a farci vedere Gesù in lacrime, no? Tante volte, no? Non solo a Getsemani, ma anche davanti alla tomba di Lazzaro, no? Davanti a Gerusalemme, cioè. Per cui sono queste lacrime, no? Questa comunione nelle lacrime, c'è una comunione nelle lacrime. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, vedete? Orpa con lei che volge il dorso, no? Per cui lei è quella che a un certo punto accetta l'esistenza della suocera e se ne va. Con ragione, no? Qui la vita non è da giudizio, con ragione. Ruth invece non si staccò da lei, l'amica, vedete, l'amica non si stacca da lei. E non gli disse, ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente, dal suo Dio, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth replicò, non insistere con me che ti abbandoni, che torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male, altro ancora se altra cosa che non sia la morte ti separerà da te. Molto bello, no? Queste parole sono molto belle, sono di belle, cioè in un'amicizia. Questo testo a volte viene letto anche in qualche matrimonio, ma di per sé non è il contesto, non è quello del matrimonio. Questa è una bellissima amicizia, no? Un'amicizia che viene ancora prima della visione di sé. Ruth non sta dicendo io vengo con te perché ho capito che Dio di Israele è il vero Dio, quindi a me non interessa più della mia gente, del mio Dio. No. Sta dicendo il rapporto con te è così importante, no? Che io per questo metto in gioco la mia terra, no? Anche il mio Dio, no? È bellissimo questo, no? Perché appunto è la, di per sé è qualcosa di umanissimo, di umanissimo, tanto umano per essere divino, no? Perché poi la pienezza del divino si concretizza proprio in un'umanità piena, no? Che non ha bisogno sempre di timbri. E allora ecco, questa amicizia così bella ti dice non esiste, dove andrai tu, andrò anch'io. Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non esiste più, vedete, la straniera che diventa amica. Per cui lei torna, vedendo che era davvero decisa di andare, con lei Noemi non esisteva più e si continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme tutta la città fu in subbuglio per loro e le donne dicevano, ma questa è Noemi, ma questa è Letizia, è Letizia. E lei replicava, non chiamatemi Noemi, chiamatemi Mara, amareggiata. Perché l'Onnipotente mi è tanto amareggiata, piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi Noemi se il Signore si è dichiarato contro di me, l'Onnipotente mi ha reso infelice? Vedete, se no sono andati via, sì, cioè la moglie c'era lì, però simbolicamente, ricordate, sono andati via perché erano vuoti, c'era la via. No, per cui dovevano venire, perché non avevano da mangiare, no? Cioè, Ora lei torna, è una situazione è diversa, però simbolicamente è la stessa, cioè che sono vuoti anche adesso, no? Però è tornata perché sì, ce l'ha con l'onnipotente, ma è tornata perché ha dato ascolto a una parola, no? Che il Signore aveva visitato il suo popolo. Quindi la situazione di fondo è la stessa, però è lei che ci sta fidandosi di quella parola che ha sentito, no? Dio ha visitato il suo popolo. Ora, il capitolo 2 e 3 lo percorriamo, così non andiamo più che leggerlo, poi vi invito a leggerlo un attimo con calma, come vedete sono quattro capitoletti, perché c'è tutta questa vicenda di loro sono lì, sono povere, e dato che era il tempo della mietitura, Noemi dice alla suocera: lasciami andare a spigolare. Allora è Ruth che dice alla suocera: lasciami andare a spigolare, no? E Noemi dice: va pure, cioè siamo povere. Ruth dice: noi viviamo di questo, possiamo vivere di che cosa? Di quello che secondo la Torah doveva essere lasciato, no? Andando avanti nella mietitura, perché era per i poveri. E quindi, e che fra l'altro, sì, non era neanche così idiaco, nel senso che non è che tanto la gente, cioè, erano come noi, e quindi, sì, tu dici vai a mezza, però poi non è che lasci molto, no? E cioè, perché pensi a te, quindi, poi era cosa. Poi, come sempre, queste persone povere così erano indifese, cioè, esposte anche al, no? A quello che poteva essere abusi, offese, eccetera. No, soprattutto le donne. Allora lei va e va in questo campo di boss. Lei non sa che questo boss si mette lì a, allora che era il padrone di questo campo. Boss arriva, la vede, entra, e domanda ai servi chi fosse quella, e gli dicono: guarda, che Ruth, la nuora di Noemi, che è tornata, eccetera. Dato che il boss era un lontano parente di Noemi, allora la prende a ben volere, no? Per cui non più anziano, più adulto, cioè, eccetera, e gli dice, di cui non ci viene detto niente se è sposato, se è vedo, non ci viene detto niente. Gli dice, vada noi, dice, guarda, scusate, vada tutti, dice, guarda, per quello che ho sentito e per tutto il bene che tu hai fatto alla mia parente Noemi, io ti prendo a ben volere, cioè nel senso tu rimani qui, non andare in altri campi perché può essere sempre pericoloso, eccetera, sei sotto la mia protezione, anzi la fa venire e le dà lì dove i servi dopo il lavoro si mettevano a mangiare qualcosa, quindi gli dava da mangiare, e dice ai suoi servi intanto di lasciare qualcosa in più per lei e di non importunarla, non di rispettarla, eccetera, eccetera. Quindi quando lei torna dalla suocera, la suocera intanto la vede arrivare con tutte le dice, ma che è successo? E lei racconta, no, quello che è successo, e appunto Noemi ringrazia Dio, no, per questa benevolenza, no, che è accaduta tramite questo parente boss. Poi che succede? Perché nel capitolo 3 Noemi e le suocere, no, hanno sempre dei pensieri, e allora dice a un certo punto, quando è finita la mietitura si faceva una festa, e allora gli dice, guarda, questa sera faranno, hanno finito la mietitura, questa sera faranno una festa, verranno, saranno così, tu, una volta che il boss va a dormire, vai vicino, no? E allora mettiti vicino a lui, alza i lembi della sua coperta, che può significare tante cose. Ma perché? Attenzione, perché? Perché lui, essendo nostro parente, ha diritto su di te. Quindi non è soltanto, cioè, come dire, un'abile strategia seduttiva, no? Ma perché lui, cioè nel senso che essendo parente, per la legge dell'invidato, perché laddove non erano più i fratelli, dovevano essere dei parenti più lontani, no? Ha diritto di riscatto, no? E quindi potrebbe prendersi in moglie, no? Per cui c'è tutta questa scena di seduzione, cioè tra l'altro notate, naturalmente questa è tutta una novella, un racconto, eccetera, ma che non è molto distante dalla realtà tante volte, no? E, però interessante, fatto anche con una grande libertà, cioè nel senso che qui si narra di una seduzione che non si sa cosa succede sotto quella coperta, e che tra l'altro viene prima del matrimonio, cioè molti preti oggi si direbbero forti per la riunione, cioè sarebbe un po' così. E ora quindi è chiaro che non vogliono farci una dottrina sui rapporti della vita, però stanno raccontando una storia, no? Con una grande, andando all'essenziale su tante cose. E che succede? Che Bob no, è contento di questa cosa, quindi dice guarda, io voglio sempre Simone, no? E allora il racconto di per sé potrebbe finire anche qui, cioè nel senso una bella storia, no? Che è finita qui, però non finisce qui, perché a un certo punto si dice che Bob dice però c'è un problema. Il problema qual è? Che c'è un altro parente di Noemi che nella struttura della parentela viene prima di me, no? Per cui è lui che ha il diritto di riscatto su di te e sulla proprietà del marito di su Elimele. Per cui fammi regolare questa cosa, vediamo come va e poi io ti sposerò. E allora leggiamo l'ultimo capitolo. Boaz dunque salì alla porta della città e lì si sedette. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. Boaz lo chiamò. Vieni a sederti qui, amico mio. Vedete questa bella trattazione orientale, no? Lui dice, vieni a sederti qui, amico mio. No? Che succede, no? Quello si avvicinò e sedette, poi Boaz prese 10 degli anziani della città e disse loro, sedete qui, quelli si sedettero. Allora Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto, il campo che appartiene al nostro fratello Elimele lo mette in vendita a Noemi, tornata dai campi di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti, compralo davanti alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo pure, ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti, oltre a te, nessun altro ha diritto di riscatto. Io vengo dopo di te. Vedete, no? La situazione è proprio chiara. Quello rispose, riscatto io. E Boaz proseguì. Quando acquisterai il campo da Noemi, tu dovrai acquistare anche Ruth, la moabita, moglie del defunto, per mantenere il nome del defunto della sua eredità. Vedete, no? Interessante, ma glielo ho detto subito, no? Il campo, il moabita, tu che vuoi fare? Vuoi scattare quello subito? Come va? Sì, però tu sappi che c'è la moglie, no, del figlio, perché l'altra se n'è andata, una è venuta, per cui devi prendere anche lei. Vedete, il fatto è che prendere anche lei non è, vabbè, era una moglie in più, se ne aveva diverse, una in più. No, no, che i figli che dovrei generare con lei saranno, avranno dei diritti sulla terra, perché tu stai acquistando, e porteranno il nome del suo marito defunto. Per cui la tua famiglia non avrà diritti su quello. Allora, colui che aveva il diritto di riscatto rispose, non posso esercitare il diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia stessa eredità. Subentra tu nel mio diritto. Io non posso davvero esercitare questo diritto di riscatto. Anticamente in Israele vigeva quest'usanza in relazione al diritto di riscatto o alla perdita. Per convalidare un atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele. Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose a Boaz, acquistalo tu e si tolse il sandalo. Cosa faccio del sandalo? Vi ricorda qualcosa? Mi ricordo uno che dice io non sono degno di togliere il sandalo, eh? Come dire io non ho il diritto di riscatto, la sposa è di un altro, no? Questa è interessante, non si capisce di più, no, il sandalo. Allora Boaz disse di essere tutta la gente, voi siete oggi testimoni che io ho acquistato tutto quanto apparteneva a Elimele, a Chilion, a Maclon, dalle mani di Noemi, e che ho preso anche moglie Ruth, la moabita, la moglie di Maclon, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità, perché il nome del defunto non scompaia tra i suoi fratelli alla porta della sua città. voi oggi ne siete testimoni. Tutta la gente che si trovava presso la porta rispose, ne siamo testimoni, eccetera, eccetera. Infine il Signore rende la donna che entra in casa tua come la fenetia, le due donne che si chiamano la casa di Israele, procura di ricchezza in Efrata, faccio i nomi in Betlemme, la tua casa sia come la casa di Perez, che Tamar sta sull'Iacusa, grazie alla posterità che il Signore ha liberato per questa giovane. Tra l'altro è interessante, no? Perché poi la scrittura, cioè, non si fa nessun problema in questo, no, canto che di celebrazione di prendere donne, Rachele e Lia, no? Le mogli di Giacobbe, eccetera, ma anche Tamar. Ricordate Tamar? L'abbiamo letto qualche volta. Tamar è quella donna che... No, Tamar è una che fa una cosa molto sconveniente, perché chi viene celebrata qui e che entra nella genealogia di Gesù, perché questa è la nuora di Simeone, uno dei 12 figli di Giacobbe, che sposa un figlio di Simeone, però il figlio gli muore, no? Cioè il marito gli muore, per cui un fratello, la figlia è moglie, e gli muore pure questo. C'era un altro fratello che il padre dice, questa vostra figlia, cioè, per cui per la legge doveva darglielo, però non lo poteva dare, perché aveva paura che ammazzava, no? Quindi lei rimaneva così, non aveva discendenza, era abbandonata nel sei margini, e andava dalla suocera, cioè, e diceva, aspettiamo un po', vedremo, eccetera, no? Allora dice, va bene, allora cosa fa? Si traveste la prostituta, si mette lungo la strada dove sapeva che il suocero passava, e il suocero, vedendola, non riconoscendola, però vedendola, va da lei e dice, quanto vuoi per andare insieme? E lei dice, un agnello. E lui dice, guarda, non ce l'ho con me, come tu vedi, no? E te lo faccio portare domani. Dice, sì, però voglio qualcosa in pegno come garanzia. Lasciami il tuo bastone e il tuo sigillo. E lui era tanto preso dalla voglia di andare con questa donna, gli lascia il suo bastone e lascia il suo sigillo. Va con questa donna, con Tamar, che è incinta, no? E il giorno dopo il Signore gli manda il servo con l'agnello e non trova la prostituta. Ci ha dato le domande all'agenzia, dice, ma quella prostituta che c'è? L'agenzia dice, oh, qui non c'è nessuna prostituta. Ma torna e il Signore dice, ma mettiamoci zitti, perché sono vita che l'ho perso. A un certo punto lei rimane incinta, non può più nascondere la sua gravidanza, gli altri fratelli di dicono, ah, no, Tamar è andata con qualcuno, no? E quindi ha infangato il nome del marito morto, deve morire, infatti vanno dal Signore, dice, che è successo? Che dice? Portatela fuori, ce l'avvisate. Ah, dice lei, dite a Simeone che io sono incinta di colui che è il padrone di questo bastone, di questo sigillo. Simeone, no, vedendo questo, dice, lei è stata più giusta di me, quindi tutta una vicenda, no, cioè, che viene narrata qui. Interessante. E, però ecco, vedete, con questo concludo. Io mi sono chiesto, cioè, perché l'autore, questo è una novella, non è un racconto, perché a un certo punto, dopo che Boaz vuole sposare Ruth, no? Ruth vuole farsi sposare da Boaz, aggiunge questo passaggio, no? Che di per sé nella narrazione poteva anche non esserci, no? Una bella storia è andata e finisce con le nozze, no? E invece c'è questa variazione, c'è un parente prossimo, tutta questa vicenda qui, no? Ma io mi sono detto, però un'interpretazione, che in fondo, dato che questo è un racconto che ha a che fare con Israele e con gli stranieri, no? Allora c'è un Israele che sposa l'amica e c'è un Israele che la rifiuta. C'è un Israele che accetta di sposare l'amica condividendo i propri beni, la terra, e c'è un Israele che invece vuole tenersi i propri beni ma non vuole amici, non vuole amica. Per me è molto chiaro, secondo me, cioè proprio che di fondo, no? E questi volti o quest'altro, le cose interessanti, no? Chi sposa Ruth ha un nome che supera i secoli. Chi invece non sposa l'amica non ha un nome perché non è chiamato. Anzi, è chiamato all'inizio l'amico, no? All'inizio è chiamato all'amicizia, siediti qui amico mio. Quindi è chiamato all'amicizia, ma lui l'amica la rifiuta e non ha un nome. Invece chi accoglie l'altro, no? Straniero, chi condivide con lo straniero questa amicizia nella terra, vive la terra, ha un nome che supera la morte, ha un nome che diventa, no? Che di generazione in generazione sarà ricordato, no? Quasi ad annuncio che chi si gioca nell'amore concreto con l'amico, no? Con l'amica, supera la morte. Chi condivide supera la morte. Vedete, questo è bello, no? Perché allora è lo straniero, la straniera, l'amico, l'amico diverso, no? Colui che ha un'altra fede. Interessante, no? Colui che c'è una comunione, ma in caso è straniero, moabita, rimarrà Ruth la moabita, no? In condivisione con quello straniero che poi alla fine è Dio. Perché Dio è vicino, ma è anche uno straniero. Cioè, nel senso che noi, fino in fondo, Dio non lo conosciamo. I suoi pensieri, la sua logica. Come le vie sovrastano, come i cieli sovrastano, così le vie di Dio sovrastano le nostre vie. Dio è altro da noi. Dio è altro da noi. È vicino, ma è altro. In un certo senso è lo straniero, no? È lo straniero di Emos, tu solo sei così straniero da queste parti da non sapere che cosa è successo, no? Io ero straniero. Tant'è vero che poi Gesù tante volte nel narrarsi di lui e di come Dio opera in lui si identifica nel samaritano, che era lo straniero odiato. Straniero odiato perché fra l'altro era il fratello separato con quello con cui c'erano stati i termini secoli prima, e per cui era peggio, no? Perché poi chi si odia in più è proprio da cioè più vicino, no? Allora ecco, a me sembra molto bello questa parabola, no? Brutto una parabola, un racconto che dice delle cose che vuol dire altre, no? E che ha a che fare con, no, questa donna, no? Che è l'amica straniera. Quindi cosa Israele sceglie di fare, no? Nei confronti dell'altro, no? La straniera. Ecco, allora ripeto, vi ho dato le coordinate principali, poi per poterlo, se volete, ascoltarlo nel commento un po' più disteso, più lungo, sul sito jesuitbari.it, e c'è gli audio che si possono scaricare, quindi gli incontri che abbiamo fatto fare. Però credo che almeno così ci si può. Vi inviterei, ecco, magari anche in questo tempo un po' di preghiera, di leggervelo più distesamente, no, tutto quanto, e poi è lo Spirito Santo che ci dice ancora di più di quanto veramente possiamo dire. Bene, allora per chi si ferma ci vediamo a messa.